Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Storia contemporanea. L'Ottocento è un manuale di Giovanni Sabbatucci e Vittorio Vidotto, pubblicato dalla Terza e concepito soprattutto per la didattica universitaria. Il volume adotta la periodizzazione del lungo Ottocento. Non restringe l'analisi ai 100 anni compresi fra 1800 e 1899, ma prende avvio dalle grandi rivoluzioni di fine Settecento, in particolare dall'esperienza americana e francese, per arrivare alla Prima Guerra Mondiale. La scelta consente di leggere il secolo come una fase coerente di profonde trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali. Accanto alle rivoluzioni, alle costruzioni nazionali e all'industrializzazione, il testo considera la formazione di ideologie, istituzioni e rapporti internazionali che definiscono ancora molti aspetti della modernità. La struttura è quella di un manuale rigoroso, ma orientato allo studio capitoli e paragrafi, organizzano la sequenza degli eventi, mentre cartine, parole chiave, sommari e bibliografie essenziali sostengono la comprensione e il ripasso. L'obiettivo non è fornire una cronaca isolata dei fatti, ma mettere in relazione processi di lunga durata e snodi politici decisivi. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, il lungo Ottocento, una periodizzazione che collega rivoluzioni e guerra mondiale. Il primo tratto distintivo del manuale è la scelta di delimitare l'Ottocento in base ai processi storici, non al semplice calendario. Il percorso muove dalle grandi rivoluzioni politiche di fine Settecento e si chiude con la Prima Guerra Mondiale, una scansione storiografica, consolidata, che permette di comprendere perché fenomeni apparentemente lontani appartengano alla medesima stagione. La rivoluzione americana e soprattutto quella francese, mettono infatti in circolazione principi nuovi: sovranità popolare, cittadinanza, diritti, nazione, e al tempo stesso inaugurano conflitti destinati a modificare durevolmente l'Europa. La Prima Guerra Mondiale, viceversa, non è presentata come un episodio estraneo al XIX secolo, ma come il punto in cui entrano in crisi equilibri politici, nazionali e imperiali costruiti nel periodo precedente. Questa impostazione evita due riduzioni frequenti: trattare il secolo come una successione di date nazionali, oppure separare artificialmente la politica dalla società e dall'economia, la restaurazione, i moti, il liberalismo. I nazionalismi e l'espansione europea acquistano così intelligibilità come risposte. Conflitti o sviluppi delle trasformazioni inaugurate dalle rivoluzioni. Per chi studia, la periodizzazione offre anche un criterio pratico, aiuta a ordinare una materia ampia, individuando origini, continuità e cesure, invece di affidarsi esclusivamente alla memorizzazione di eventi isolati. Secondo, rivoluzioni politiche. Liberalismo e costruzione della cittadinanza moderna. Il volume colloca al centro dell'Ottocento la ridefinizione della legittimità politica. Dopo l'età rivoluzionaria e napoleonica, la restaurazione tenta di ristabilire dinastie e assetti tradizionali. Tuttavia, non può cancellare le domande di costituzioni, rappresentanza e libertà civile, ormai entrate nel dibattito pubblico europeo. Il manuale permette di leggere moti, rivoluzioni e riforme, non come ricorrenze indistinte, ma come espressioni delle tensioni fra autorità monarchica, aspirazioni liberali, partecipazione politica e questione nazionale. In questo quadro, il liberalismo non coincide semplicemente con la democrazia contemporanea, è una cultura politica legata alla limitazione dei poteri, alle garanzie giuridiche e alle istituzioni rappresentative, spesso caratterizzata da un suffragio ristretto. la progressiva estensione della partecipazione elettorale e l'emergere di nuove forze sociali modificano poi i limiti originari di quell'ordine politico. L'utilità analitica di questa parte sta nel mostrare che concetti oggi familiari, Costituzione, Parlamento, opinione pubblica, cittadinanza, derivano da conflitti storici e hanno assunto forme diverse nei vari paesi. La narrazione, pertanto, non riduce l'evoluzione politica a un avanzamento lineare verso la libertà, registra anche reazioni, repressioni, compromessi e persistenti esclusioni. Tale attenzione rende il testo adatto a comprendere tanto la forza innovativa delle rivoluzioni, quanto la complessità concreta delle istituzioni che ne derivarono. Terzo, nazione, risorgimento e unificazioni europee nel quadro continentale. La questione nazionale costituisce uno dei nuclei principali del lungo Ottocento. Sabbatucci e Vidotto inseriscono la formazione degli stati nazionali in un contesto europeo, evitando di trattare il risorgimento italiano come una vicenda separata dalla storia generale. Le aspirazioni all'indipendenza e all'unità si intrecciano con la diffusione delle idee liberali, con l'eredità delle rivoluzioni e con il sistema di potenze stabilito dopo il Congresso di Vienna. In questa prospettiva, l'Italia è analizzata accanto agli altri processi di costruzione nazionale, compreso quello tedesco, e alle difficoltà degli imperi multinazionali. Il punto decisivo non è soltanto l'affermazione di simboli patriottici, ma la traduzione di un progetto nazionale in apparati statali. Amministrazione, esercito, legislazione e integrazione territoriale. Ciò consente di distinguere fra il momento delle lotte politiche e militari e i problemi successivi all'unificazione, consolidare l'autorità dello Stato, definire i rapporti fra centro e periferie, ampliare gradualmente la base politica e affrontare disuguaglianze territoriali e sociali. Il Risorgimento emerge dunque sia come parte di una vasta stagione europea dei nazionalismi, sia come esperienza con caratteristiche proprie. Questa impostazione è particolarmente utile perché sottrae il tema a una lettura celebrativa o puramente episodica. L'unità nazionale appare come un risultato storico rilevante, ma anche come l'inizio di nuove questioni, non la loro soluzione definitiva. Quarto, industrializzazione e questione sociale. Il mutamento materiale della società ottocentesca. Il manuale assegna rilievo alle trasformazioni economiche e sociali che accompagnano la rivoluzione industriale. L'industrializzazione non viene considerata soltanto come introduzione di macchine o aumento della produzione, ma come un processo che modifica tempi di lavoro, organizzazione urbana, mobilità della popolazione e rapporti fra gruppi sociali, la crescita delle fabbriche e dei mercati, l'espansione delle reti di trasporto e l'affermazione del capitalismo moderno incidono sulle gerarchie esistenti, creando nuove possibilità di ricchezza, ma anche forme acute di vulnerabilità e disuguaglianza. Da qui deriva la centralità della questione sociale, le condizioni dei lavoratori, l'urbanizzazione, l'associazionismo e la nascita o il rafforzamento di movimenti politici legati alle classi popolari non sono capitoli marginali, bensì elementi necessari per comprendere la politica del periodo. Le ideologie ottocentesche acquistano una funzione concreta in questo scenario, poiché offrono interpretazioni concorrenti dell'ordine sociale e proposte diverse riguardo a proprietà, diritti, welfare e rappresentanza. Il lettore è quindi invitato a collegare la dinamica economica alle conseguenze istituzionali e culturali, anziché trattarle come sfere indipendenti. Questa prospettiva aiuta anche a evitare l'equivoco di un progresso automatico, Lo sviluppo industriale accresce capacità produttive e connessioni, ma genera conflitti che richiedono nuove forme di organizzazione collettiva e intervento politico. È uno snodo essenziale per comprendere l'origine della società di massa del secolo successivo. Infine, imperialismo. Rapporti mondiali e crisi dell'equilibrio europeo, pur mantenendo l'Europa al centro della ricostruzione. Il volume affronta l'Ottocento anche come fase di crescente interdipendenza mondiale. L'espansione coloniale e imperialista delle potenze europee non è ridotta a una lista di conquiste territoriali, viene letta in relazione alla competizione internazionale, agli interessi economici, al prestigio degli stati e alle ideologie che pretendevano di legittimare il dominio coloniale. Tale prospettiva mostra come l'ordine mondiale moderno sia stato profondamente segnato da rapporti asimmetrici di potere, oltre che dall'intensificarsi degli scambi e delle comunicazioni. Le vicende di Asia e Africa trovano posto nella cornice di una storia che supera i confini nazionali, anche se la trattazione conserva l'impianto sintetico proprio di un manuale di base. Sul piano europeo, alleanze, rivalità fra potenze, corsa agli armamenti e tensioni nazionali spiegano il progressivo indebolimento degli equilibri ottocenteschi. La Prima Guerra Mondiale assume quindi il valore di esito di una crisi maturata nel tempo, non di accidente improvviso, né di conseguenza attribuibile a una singola causa. Il vantaggio didattico di questa chiave di lettura è duplice: collega la politica estera alle dinamiche interne degli Stati e chiarisce perché la storia europea non possa essere compresa senza considerare la sua proiezione globale. L'imperialismo diventa così un tema utile per analizzare insieme economia, ideologia, diplomazia e violenza, senza semplificare un fenomeno di grande estensione e dalle conseguenze durature. In conclusione, storia contemporanea. L'Ottocento è indicato anzitutto per studenti universitari che affrontano esami di storia contemporanea, ma può essere utile anche a maturandi, candidati a concorsi e lettori che desiderino una base strutturata sul periodo compreso tra le rivoluzioni di fine Settecento e il 1914. Non è un testo divulgativo leggero, richiede attenzione, soprattutto nei passaggi in cui si sovrappongono vicende diplomatiche, trasformazioni sociali e sviluppi politici. In cambio, offre una cornice solida per orientarsi in un secolo densissimo, evitando sia l'eccesso di frammentazione, sia le semplificazioni di una cronologia essenziale. Il beneficio pratico maggiore risiede nella sua organizzazione didattica a paragrafi, parole chiave, cartine. Sommari e bibliografie ragionate favoriscono il ripasso, l'individuazione dei nessi causali e l'approfondimento autonomo. Sul piano intellettuale, il testo abitua a osservare la storia come relazione fra istituzioni, economie, culture politiche e rapporti internazionali. Rispetto a manuali più brevi o puramente narrativi, si distingue per la combinazione di rigore cronologico. Attenzione ai concetti e ampiezza del quadro europeo e mondiale, rispetto a studi monografici specialistici. Conserva invece una funzione introduttiva, non pretende di esaurire ogni dibattito storiografico, ma fornisce coordinate affidabili per affrontarlo. La scelta del lungo Ottocento è il suo tratto più caratterizzante, perché rende leggibili le continuità che uniscono rivoluzioni, nazionalismi, industrializzazione, imperialismo e guerra. Per questo rimane un manuale efficace per costruire una conoscenza ordinata e criticamente connessa del XIX secolo. Se vuoi supportare Giovanni Sabbatucci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.